tento questa sera di fare un passo in avanti per quanto riguarda il tema della preparazione del lettore. Ci siamo richiamati i valori del lezionario, i valori che stanno sotto l'evento della proclamazione, per cui ci siamo, come dire, ridetti, richiamati i valori che stanno sotto il progetto, che è un progetto anche di vita, abbiamo detto una vocazione del lettore, e però ci siamo detti la volta scorsa, una cosa che sottolinea anche il Papa Francesco, dall'esercizio del ministero di lettore ci si attende anche un pizzico di creatività. È importante esercitare compiutamente, con proprietà, il servizio di lettore, e però proprio perché qualsiasi servizio liturgico ha una funzione, ha un orientamento, ha una destinazione di tipo missionario, diventa importante anche il come. Allora dice Papa Francesco, attenzione che dobbiamo riflettere anche sul come, il come il pizzico di creatività che ciascuno di noi ci mette e che è il proprio contributo all'azione evangelizzatrice della Chiesa. Allora riflettere sul come diventa anche importante, perché è una questione, ce lo siamo già richiamati, è una questione di spiritualità, non è solo una questione pratico-pratica. E vorrei cominciare ad addentrarmi nel tema della preparazione proprio richiamando le parole di Papa Francesco, perché Papa Francesco dice: quando ci accostiamo alla liturgia della parola, non dimenticatevi che io uso le parole che Papa Francesco di per sé destina alla preparazione dell'omelia, ma ho detto lo schema è buono anche per tutti i ministri della parola. Il Papa dice, la preparazione non è una cosa da fare in fretta e in furia. La preparazione è una cosa che richiede un tempo prolungato. Bisogna sostare nella preparazione. Non è una cosa che si può fare in poco tempo. Perché? Non perché i testi biblici sono complessi, non perché la liturgia è una cosa che fa impazzire il prossimo, no? Per il gusto di stare con colui che ci vuole parlare. Cioè, se riprendo un discorso centrale della volta scorsa, se nel momento in cui noi proclamiamo la scrittura, noi prestiamo voce a Dio perché parli al suo popolo, tutto il tema della sacramentalità e attraverso di me lettore che si conosce questo tempo. È chiaro che la parola che io sono chiamato a porgere agli altri è rivolta e raggiunge anzitutto me per primo. D'accordo? Allora, è chiaro che prima di essere rivolta agli altri, prima di parlare agli altri, Dio parla a me stesso. Allora, è come il pranzo di nozze. Il tempo della preparazione è il tempo in cui Dio parla a me anzitutto. Questa parola raggiunge me per primo. Capite? Allora, ecco perché ci vuole un tempo prolungato. Ci vuole un tempo prolungato perché è il bello del sapere sostare, è il bello di sapere sostare con colui che anzitutto vuole dialogare con noi. Un tempo prolungato. Il Papa, che poi non ha peli sulla lingua, ormai ce lo siamo detti diverse volte, poi dice attenzione che questo tempo prolungato non è solo a livello personale, perché uno dice il lettore si prepara per conto proprio e dedica un congruo tempo, congruo lui lo specifica, dice è un tempo senza risparmio, dice piuttosto rimandate tante altre cose anche se sono urgenti, anche se sono necessarie, però rispetto a tutte le altre questo deve venire per prima. è difficile poter girare attorno a questo discorso. Ma dice, non è un tempo prolungato solo a livello personale, ma è un tempo prolungato a livello comunitario, ed è una cosa che ci siamo già detti. Allora il Papa dice, attenzione, la preparazione dei lettori chiede tempo, chiede tutto il tempo che serve, come quando domandano, no, Don Pierino, ma quanto tempo deve durare la celebrazione? La risposta è, la celebrazione dura tutto il tempo che serve. La celebrazione non si può fare a metri e chili, dura tutto il tempo che serve. Se dura più del necessario ve ne accorgete, ma se dura meno del necessario ve ne accorgete. Dura tutto il tempo che serve, questa è la risposta. Appunto, la preparazione dura tutto il tempo che serve, perché c'è il gusto dello stare con il Signore, c'è il gusto del saper stare con il Signore. E con il Signore ci sta tutto il tempo, ci si sta tutto il tempo che serve, perché è un piacere, è un incontro, è Dio che vuole parlare con noi, eccetera. E però questo ha una declinazione, ha un'interpretazione, ha un aspetto di tipo personale, ha un aspetto di tipo comunitario. Io lettore mi devo preparare, ma anche questo è un tema che ci siamo già richiamati, ma anche la comunità barra il gruppo dei lettori ha necessità di prepararsi all'evento della parola. Non si possono separare i due aspetti, il Papa dice che devono necessariamente stare insieme, l'aspetto personale e l'aspetto comunitario. Uno non supplisce all'altro, perché hanno funzioni e hanno, come dire, rispondono a esigenze differenti. Un conto è che il fatto che io lettore sosti con il Signore per ascoltare che cosa ha da dire, che cosa ha da farmi dire per questa comunità, un conto è che la comunità stessa si prepari all'incontro con il Signore che parlerà nella liturgia della parola domenicale, quindi risponde a esigenze diverse. Non si possono bypassare questi due piani. Guardate che il Papa è molto esigente, sembra molto fraterno, molto familiare, ma è esigente. Ma è esigente. Chi non ci crede si va a leggere Evangelii Gaudium e trova queste cose che sto dicendo. E poi dici, come è fatto questo? Allora, dobbiamo tenere presente che c'è questo doppio registro. Come è fatto questo tempo? Come si articola questa preparazione? Giustamente va bene, la preparazione, però come si fa? Il Papa dice che ci sono quattro aspetti. Stasera cominciamo ad affrontare i primi, gli altri verranno prossimamente. Il Papa dice, questo tempo deve essere un tempo di studio, di preghiera, poi vediamo di capire cosa vuol dire, di riflessione, di creatività pastorale. Le riordino, un tempo di preghiera. Allora, la prima cosa che il lettore fa quando si prepara, personalmente e in gruppo, o in gruppo o in comunità, è di fare silenzio. Di fare silenzio. Primo passo è di fare silenzio. Silenzio non è solo tenere la bocca chiusa, perché posso avere la bocca chiusa e la testa che funziona come una radio. Primo passo è quello di fare silenzio, perché solo se io faccio silenzio sono in grado di essere sorpreso, raggiunto dalla parola di Dio. Vi leggo le parole del Papa. Si riferisce, avete presente, Elia sul monte Horeb, sta commentando questo passo. Le parole ebraico, sera per sera facciamo un corso di lingua diversa, la volta scorsa il latino, stasera l'ebraico, questa volta sarò l'olandese, che ne so. L'ebraico è kol demamad ka, che vuol dire? È la voce, il suono di una sottile sospensione, kol demamad ka. È il suono di... è una cosa che ti fa restare lì così. È e dice qua. Il primo effetto è una roba che ti fa mutolire. Capite? Silenzio, non perché ho la bocca chiusa o il cervello spento, perché sono ammutolito. È diverso. Quella roba dice... Il primo effetto della parola di Dio è quello di stupire, perché in essa ritroviamo il senso del divino. E poi ci dà gioia. Ma lo stupore è più che la gioia, è un momento nel quale la parola di Dio viene seminata nel nostro cuore. Capite perché è importante fare silenzio? Perché se non c'è silenzio, non posso rimanere stupito, non viene seminato niente e non cresce niente. Tuttavia, non si deve vivere lo stupore solo nel momento in cui viene suscitato dalla parola. Perché rispetto che sia un momento emotivo. È qualcosa da portare con sé per tutta la vita in una custodia. Custodire la parola di Dio è riceverla nel nostro cuore, ma è necessario preparare il nostro cuore per riceverla. E dunque il silenzio. D'accordo? Allora, prima cosa, silenzio. Il silenzio. Seconda cosa, Papa ne ha parlato tante volte nei suoi interventi anche recenti, è l'invocazione dello Spirito Santo. Come faccio io a entrare nel senso, a comprendere il senso, il significato, a comprendere ciò che Dio mi affida perché io ne sia il tramite, se non ho gli strumenti, vorrei dire se non ho gli occhi buoni per capire che cosa lui mi sta affidando. Anche qui riprendo da un discorso di Papa Francesco. Le sacre scritture, come sappiamo, sono la testimonianza in forma scritta della parola divina. La parola, la scrittura, rispetto del nome, prima è stata detta. Io, lettore che proclamo, ricreo questa situazione. La parola di Dio, dunque, precede ed eccede la Bibbia. Dio ha detto più cose di quelle che sono state effettivamente fissate per iscritto. Prima che fossero fissati per iscritto, Dio ha parlato, precede ed eccede, è più grande. La parola di Dio è esagerata, non si riesce a contenere tutto in uno scritto o in una serie di scritti, eccede. Scusate, perché state i Vangeli, di tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto, solo una parte è stata tramandata, di tutto ciò che è stato tramandato, solo una parte è contenuta nei Vangeli. Scritti. Come dicono i tedeschi, la Schriftlichkeit, la redazione per iscritto, ha comportato una selezione di tutto il materiale, che sia il materiale autentico che circolava su Gesù. No, quello che Gesù ha detto, ma è molto di più di quello che effettivamente c'è nei Vangeli. Lo dice anche Giovanni alla fine, no? Del Vangelo. Dice, cos'è, si potevano scrivere tante altre cose, queste però sono state scritte perché voi, lo dice Giovanni stesso, per cui non è una nostra ricostruzione, ma perché è un buon senso applicato, ma lo dice Giovanni stesso. Qui proprio dice in generale, Dio ha detto molte più cose di quelle che effettivamente sono confluite nella scrittura, e prima che la scrittura diventasse scrittura è stata preceduta da Dio che parlava, precede ed eccede. E per questo... dice il Papa, che la nostra fede non ha al centro soltanto un libro. Anche qui vi pregherei di notare la sottigliezza. Tante volte si dice che il cristianesimo è una delle religioni del libro. Falso. Il cristianesimo, come attesta la liturgia, il cristianesimo è una religione della parola proclamata e annunciata, non del libro. I cristiani non venerano il libro, mi dispiace. Il cristianesimo è una religione della parola annunciata e proclamata. voi non venerate l'Evangeliario in quanto libro, voi venerate l'Evangeliario come supporto dal quale questa parola diventa vivente mediante la proclamazione e la predicazione. Fateci caso. Per cui, se vogliamo dire che il cristianesimo è una religione del libro, ci mettiamo delle virgolette attorno. Perché non è esattamente così. La nostra fede non ha al centro soltanto un libro, ma una storia di salvezza. E soprattutto una persona, Gesù Cristo, parola di Dio fatta carne. Proprio perché l'orizzonte della parola divina abbraccia e si estende oltre la scrittura, per comprenderla adeguatamente, ecco quello che ci interessa, per comprenderla adeguatamente è necessaria la costante presenza dello Spirito Santo che guida a tutta la verità. Sono le letture di domenica prossima. Come faccio io a proclamare correttamente la scrittura, a proclamare in pienezza la scrittura, se non ho gli occhi buoni, il cuore buono, le orecchie buone che mi permettono di comprenderla bene e correttamente per poterla porgere agli altri correttamente. Capite? Uno delle grandi anime della Chiesa evangelica, Dietrich Bonhoeffer, diceva: la situazione di chi proclama è più o meno questa. Dice: immaginatevi di essere a fronte. Quando dicevo queste parole lo diceva per i suoi seminaristi di Finkenwalde, per cui è un corso, queste parole stanno all'interno di un corso sulla predicazione. E lui dice: immaginatevi di trovarvi a fronte. Dice: un vostro compagno vi porta una lettera della sua fidanzata e gli chiede di leggerla, perché lui non sa leggerla. Le parole che escono dalla vostra bocca escono dalla vostra bocca, ma non sono vostre, sono della sua fidanzata. E dice: e come fareste, come potreste fare a trasmettere in pienezza quelle parole se non aveste fatto voi per primi l'esperienza? Capite? Avere gli occhi buoni, le orecchie buone. Allora, non solo il silenzio è lo spazio nel quale accade che la parola di Dio mi raggiunge e mi sorprende. L'invocazione dello Spirito è un po', se volete, lo stesso discorso che abbiamo fatto la volta scorsa per la benedizione del lettore. Ma cosa serve la benedizione del lettore? La benedizione del lettore serve a concedere a chi esercita il ministero la grazia necessaria e sufficiente per. Ecco. L'invocazione dello Spirito serve a me per poter, come dire, dialogare, aprirmi il più possibile al Signore che anzitutto vuole dialogare con me, perché attraverso di me, attraverso il mio servizio, vuole dialogare con il suo popolo. Ok? Per cui la preparazione, la preghiera, che vuol dire il silenzio, l'invocazione dello Spirito. Seconda fase, lo studio. E uno adesso si immagina chissà che cosa. Lo studio vuol dire accostare bene il testo. Studio significa accostare bene il testo, perché nel momento in cui io lo porgo agli altri non lo devo falsificare, devo conoscerlo bene. Perché nel momento in cui io porgo il testo male, in qualche modo lo falsifico, cioè depisto chi ascolta da quello che il Signore vuole effettivamente comunicare. Rischio di depistare. A volte basta sbagliare una virgola, eh? Sapete la storia del per un punto Martin perse la cappa? Che andrebbe detto in latino, perché sennò non si capisce. Ma il corso di latino lo rimandiamo un'altra volta. c'è il discorso della conoscenza del testo. E allora lì bisogna fare attenzione alle parole, ai verbi, dopo ci torniamo, a come è strutturato il testo, a come è strutturato l'autore, che cosa vuole dire. Guardate che questa non è un'operazione difficilissima che chiede tonnellate di commentari, basta una Bibbia normale, basta una Bibbia normale con la sua suddivisione in capitoli, con i suoi sottotitoletti. Per cui se io ho la mia lettura, che mi guardo, che mi leggo, che mi devo mettere in bocca prima di leggerla agli altri, me la devo mettere in bocca, vi ricordate, vero? Davanti allo specchio, mentre il Signore fanno la porfio, leggono la parola di ad alta voce, me la devo mettere in bocca, perché poi devo porgerla agli altri. Ma poi la devo anche inserire, comprendere nel suo contesto normale. Poi facciamo degli esempi. Devo comprendere nel suo contesto normale da dove viene. Perché si sa, la liturgia sceglie, preleva i passi biblici da un testo, da un libro che è più ampio, e per cui dobbiamo capire da dove viene. Dobbiamo avere l'idea per capire come è stata selezionata la lettura. Dobbiamo vedere come si presenta. Allora, dobbiamo studiare il testo, dobbiamo conoscerlo bene. Diciamo così, dobbiamo conoscere bene il testo, dobbiamo accoglierlo, non solo nel suo valore spirituale, ma anche, anzitutto, nella sua dimensione materiale, così per come si presenta, per poterlo proporre per bene. Vi do un suggerimento. Non fatelo poi al lambone, ma quando vi preparate sì. Non avete mai fatto caso che se gesticolate le parole vi restano più impresse? Agli italiani non viene per nulla difficile il discorso di gesticolare. Però se voi provate a gesticolare nel momento in cui preparate la proclamazione, questa vi resta più impressa. Provate. Esercizio. Tanto vi potete chiudere in bagno. Nessuno vi vede, o in camera da letto, insomma, davanti allo specchio, esatto. Provate, perché il fatto di Gesù, allora, anche qui, la proclamazione è vero che è un evento orale, ma l'evento orale coinvolge tutto il corpo. Il fatto di leggere e il fatto di ascoltare sono azioni che coinvolgono tutta la corporeità. È come certi cantori che non riescono a capire che cantare coinvolge la corporeità, ma si può fare questa cosa. Coinvolge la corporeità. Allora, non riguarda solo la lingua e il cervello, riguarda molto di più. Allora, se io devo porgere bene il testo, è bene che questo testo mi scenda, mi si radichi dentro. Gesticolare, non fatelo a lambone. Perché non è il circo la proclamazione, ma in fase di preparazione può essere, è uno strumento, nessuno strumento è orcolato, se serve, serve, può servire. Provate a gesticolare, serve a fermare il discorso, serve a sottolineare. Certo, poi dopo non potete andare a leggere il profeta Isaia, d'accordo? Gesticolando, però. Allora, serve un coinvolgimento globale, tutto il corpo è impegnato nell'opera della proclamazione, non solo la lingua e la punta del naso. E allora del testo noi dobbiamo fare attenzione alle varie parti, ai vari aspetti, ai verbi, ai soggetti. Chi è il soggetto? Sono le indicazioni che in antico dava già il cardinale Martini per la lezione divina. Guardate che il lettore a maggior ragione deve farci caso, Qui siamo ancora fuori dal quadro della lezione divina. Però se devo porgere correttamente un testo, devo fare attenzione alle parole. Chi è il soggetto? Come sono messi i verbi? Quali sono? Come sono strutturate le frasi? Guardate, ci distribuiamo i foglietti. La prima lettura di domenica prossima, dagli Atti degli Apostoli, Atti 2. Nella seconda, verso la fine, avete l'Atlante del mondo antico, avete l'Atlante del mondo antico. Allora il lettore che proclama deve restituire agli altri, non il testo, una cartina geografica. E qui, se andate a leggerlo con la cartina e gesticolando, siete in grado di colorare. Voi non lo fate al lampone, ma poi quando voi provate, voi non credete, non fidatevi. Però chi vuole sfidare la sorte e tentare questa operazione di collocare geograficamente sulla cartina, e nel momento in cui trova il testo colloca le varie popolazioni e le varie zone, nel momento in cui lo leggerà senza muovere le mani, si accorgerà che dà la distribuzione geografica dei popoli. Provate. Vi leggo il testo. Solo dalla fine. Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia vicina a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi. Questo è un atlante del mondo antico, signori. È un atlante del mondo antico. Non è l'elenco del telefono degli abitanti di Gerusalemme in quei giorni. Il fedele che mi ascolta vede dipanarsi davanti tutti i popoli del mondo antico. Nella liturgia vigiliare, la seconda lettura, se non ricordo male, della catechesi dell'Antico Testamento, la seconda lettura è Babele. No? Dalla disgregazione delle lingue all'unità delle lingue, pur nella diversità, perché qui non è che parlano tutti la stessa lingua, qui ciascuno comprende l'identica parola, ciascuno nella propria lingua, per cui l'unità passa attraverso la molteplicità, qui, fine del commento esegetico. Però chi vi ascolta deve avere davanti la cartina del mondo antico, saperlo collocare, gesticolare aiuta. Allora, capite, i soggetti, i verbi, perché si usa un verbo piuttosto che un altro? Non è casuale, non sempre in un testo è frutto del caso. Perché si usa un verbo piuttosto che una parola piuttosto che un'altra? È questione di fare attenzione. Ecco, la cosa che secondo me un lettore non dovrebbe mai fare nel momento in cui accosta per la prima volta un testo è darlo per scontato. Ma sì, sono 3 milioni di anni che leggiamo questa lettura. Ci sono a volte noi lettori professionisti, quelli che in quella festa leggono sempre quella lettura, ed è così dai tempi di Mosè. No. Non dare per scontato il testo, ogni volta è una cosa nuova, ogni volta è un evento nuovo, ogni volta mi accosto al testo, uso questa parola, senza pregiudizi. No. Non fare a caso le parole, i verbi, i soggetti, alla struttura. Non è casuale il fatto che un autore voglia dire alcune cose e lo dica in un certo modo o lo dica in un certo altro, costruendo le frasi in un certo modo, facendo succedere gli argomenti in un certo modo o in un altro. Mica l'aveva scritto il dottore che qui Luca o chi per esso dovesse fare l'elenco dei popoli, non l'ho mica scritto il dottore. È chiaro che se qui viene inserito questa tavola dei popoli, c'è un motivo, che è un motivo di tipo letterario, che è un motivo di tipo teologico. Non dare per scontato il testo, così, per come si presenta materialmente. E se vi posso permettere un suggerimento, il lettore non deve avere la testa dura, non deve rinunciare subito. Deve avere la testa dura. Anche quando non riesce a spiegarsi perché il testo è fatto così, perché le incongruenze ci sono, un perché ci deve essere. E bisogna stanarlo prima o poi. Magari non questa volta, ma la prossima sì, ti stano. A volte non è sempre evidente. No? Allora uno fa un po' come quando, no, sente parlare una lingua straniera, riduce quello che legge a quello che sa. No, se il testo è fatto così e a me sembra strano, bisogna capire perché è fatto così. Perché se lo capisco sono in grado di porre. Per cui non dare mai per scontato la faccia, l'aspetto del testo. non dare per scontate le parole, non dare per scontata la struttura, non dare per scontato il modo di pensare. La Bibbia è fatta di 72 libri che si spalmano sull'arco di diversi secoli. Non c'è un unico autore e un'unica linea di pensiero. Vi faccio un esempio, così poi dopo perdete la fede tutta in una volta e non se ne parla più. Che bello il profeta Osea. Allora, il profeta Osea è il frutto di un rimaneggiamento relazionale di una serie di oracoli che all'origine non si presentavano affatto come noi lo leggiamo oggi. Certamente non sappiamo come era fatto all'origine, ma certamente sappiamo che non si presentava come noi lo leggiamo oggi. Per cui quando noi nel libro di Osea vediamo una serie di accostamenti tanto belli e tanto romantici, il testo non si presentava certamente così, per dire, no? Non dare per scontato il testo, e non dare per scontato che un profeta la pensi alla stessa maniera dell'altro, perché un profeta che si colloca prima dell'esilio e uno che si colloca dopo l'esilio hanno delle linee di pensiero diverse, vivono in epoche diverse, vivono in luoghi diversi, hanno di fronte esperienze diverse. Guarda, le lettere di San Paolo, anche qui non vorrei far perdere la fede a nessuno, le lettere di San Paolo non sono tutte uguali. Ci sono le lettere che sono certamente di San Paolo, gli omologumena cosiddetti, ci sono delle lettere che provengono dall'ambiente paolino, ci sono delle lettere che probabilmente, secondo lo studio del testo, sono la confluenza di più materiali di origine paolina e che hanno dato luogo alle lettere che noi conosciamo, sono diverse, non sono tutte uguali. Noi distinguiamo il Vangelo di Luca dagli Atti degli Apostoli, ma in realtà sono la medesima opera in due libri, capite? E Luca non è Marco, non è Matteo e non è Giovanni, perché tra Marco e Giovanni ci corrono 50 anni, capite? Cioè bisogna avere il senso della profondità, non sono tutti uguali, non è che solo per il fatto di essere tutti evangelisti, no? La prima lettera di Pietro e la seconda di Pietro non sono la stessa cosa, tra una e l'altra ci corrono diversi decenni. Quando voi leggete la lettera agli ebrei, no, questo è per darvi l'idea che i testi non sono uguali, alle spalle di ciascun testo ci sono delle vicende, no? Quando voi leggete la lettera agli ebrei, chiaramente gli ebrei ha le strane vicende a cui subisce e che subisce anche la nostra posta elettronica. Allora, la lettera agli ebrei ha, che è fatta di 13 capitoli, mi pare, non ricordo più. Comunque, la lettera agli ebrei si presenta come una grande trattazione, una grande solenne omelia. E voi dite, ma perché si chiama lettera? Perché si chiama lettera? E perché è successo? Come quando voi mandate la posta elettronica, c'è il testo della mail, leggi questa cosa che ti mando, e poi c'è l'attachment, quel documento che voi allegate da fare leggere, no? Non qui Rino manda il bollettino, parlo qui, vi mando il bollettino. Che cosa è successo nel caso della lettera agli ebrei? Che quello che doveva essere la lettera, meglio il biglietto che accompagnava, è diventato, sono diventati gli ultimi due versetti della lettera. L'allegato del biglietto è diventato tutto il corpo della lettera, per cui si è invertito. Andate a rileggervi per punizione questa sera a casa la lettera agli ebrei. Partite dal fondo. Gli ultimi due versetti, ce ne sono che ha qui una Bibbia. Gli ultimi due versetti sono quello che in realtà era la lettera. Tutto quello che noi consideriamo lettera in realtà era l'allegato, che infatti non si presenta come una lettera, non si presenta come una lettera. Allora, una lettera come è fatta? Una lettera ha un mittente, ha un destinatario e si parla di cose che entrambi conoscono. Magari non le conosciamo noi e ci collochiamo a 20 secoli di distanza, ma certamente chi scrive e chi legge le conosce. Conosce questi dati, no? Paolo che scrive, ti salutano quelli d'Italia, noi non sappiamo chi sono, ma certamente il destinatario lettera lo sapeva. Voglio dire, la lettera ebrei non ha nulla di tutto questo, è un grande solenne trattato. Ed è successo quella roba lì. Allora, il fatto di leggere la lettera agli ebrei, avendo la consapevolezza che noi stiamo leggendo l'attachment e non il testo della mail, è importante perché mi dà il senso delle proporzioni, mi dà il senso di quello che sto leggendo. Altro esempio, sapete cosa vuol dire non dare per scontato il testo? Voi sapete come avveniva nell'antichità la trasmissione delle lettere? Allora, nell'antichità non esisteva tanto il servizio postale, c'era anche quello, ma normalmente, di questo ne avete traccia negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di San Paolo, normalmente nell'antichità la trasmissione della lettera viene affidata a una persona. Io do a quella signora la lettera che la deve portare a X. Che fine fa questa lettera quando viene recapitata? Viene consegnata, viene letta pubblicamente nell'assemblea della comunità, per cui ha una destinazione liturgica, diciamo prevalentemente, e però chi consegna la lettera è in grado di dare spiegazioni, è in grado di integrare, di aggiungere, di chiarire ciò che nella lettera non sta scritto. Quando noi proclamiamo la scrittura, capite cosa vuol dire avere in mente la materialità? Quando noi proclamiamo la scrittura abbiamo solo metà del discorso, noi non abbiamo più il latore della lettera con cui colui che era incaricato di consegnarla e che poteva fare dell'integrazione, delle spiegazioni, dei chiarimenti, abbiamo solo il testo della lettera. E per cui chi proclama si trova a metà strada, si trova a dover leggere nell'assemblea dei fratelli un testo che gli viene affidato e per metà è nella situazione originaria antica, ma è una situazione non completa perché lui non è in grado di poter fare quella operazione di completamente. L'attualizzazione a chi sarà affidata nel nostro contesto? A chi tiene l'omelia. Avere in mente come si svolgono effettivamente le cose ci permette di non dare per scontato il testo come si presenta. Perché è vero che io trovo nelle lettere, voglio che questa lettera venga letta nell'assemblea dei fratelli. Però il mio immaginario deve essere pieno. Deve essere pieno. Devo sapere che cosa corrisponde. Quando San Paolo dice leggere, ha in mente una cosa che non abbiamo in mente noi. Ha in mente una cosa diversa. Capite cosa vuol dire riempire l'immaginario e non dare per scontate le parole? Se no noi rischiamo di attribuire, certamente quando lo spieghiamo, ma anche quando semplicemente lo leggiamo, rischiamo di attribuire alle parole un valore che non hanno. Altro esempio, semplicissimo. Ne abbiamo già parlato. Per noi la lettura è una lettura di tipo mentale. D'accordo? Tant'è vero che a voi risulta strano il fatto che io vi dica, no, la lettura la prepari anzitutto ad alta voce perché la devi mettere in bocca. Nell'antichità è tutto il contrario, non esiste la lettura mentale. C'è qualcuno di voi che ha letto le confessioni di Sant'Agostino? Quando Agostino parla del suo incontro con Ambrogio, si stupisce del fatto che andando da Ambrogio, vede Ambrogio che non legge ad alta voce, ma legge mentalmente. Tant'è vero che lui dice non ho osato disturbarlo. Era un fatto inconsueto nell'antichità. Io ho fatto un lavoro sulla parola leggere, sulle tecniche di lettura nella Bibbia. In tutta la Bibbia non si trova mai un esempio che sia uno di lettura mentale. Zero. La lettura è sempre ad alta voce, o sempre a mezza voce. Pensate che per i romani, faccio per darvi idea, noi per fare un esercizio fisico di media intensità andiamo in bicicletta, i romani andavano nel parco a leggere ad alta voce. Chi non ci crede si legge Quintiliano e trova questa cosa. Allora, nell'antichità non esiste la lettura personale. La lettura è sempre ad alta voce o a mezza voce. E molto spesso non è una lettura che faccio io direttamente, ma è una lettura che chiedo a qualcun altro di fare per me. Capite che quando io leggo San Paolo e dice leggi questa roba, quello che ho in mente io nella parola leggi e quello che lui ha in mente è una cosa diversa. Questo non vuol dire che poi dobbiamo farci un corso di storia dell'antichità, ma questo vuol dire anzitutto partire non dando per scontate le parole. Perché come le riempiamo noi non è come le riempiva chi scriveva. E io che leggo la parola devo mettermi anzitutto dal punto di vista di chi scrive. Capite? Tra me e chi scrive ci sono 2000, 3000, 4000 anni di differenza. Non dare per scontato il testo, non dare per scontato come si presenta, non dare per scontate le argomentazioni. Tante volte noi le abbiamo nelle orecchie e le abbiamo normalizzate. Ma se io mi soffermo un momento non sono in grado bene di capire come funziona, come si svolge il discorso. Per cui fare attenzione al testo. Poi parliamo anche del genere letterario, perché ovviamente è come per noi oggi, ma a maggior ragione nell'antichità, il contenuto e la forma letteraria sono due cose strettamente legate. I profeti non sono le lettere, e non sono i testi storici, e non sono i Vangeli, e non sono i miti. Come per noi l'oroscopo non è un libro di cucina, non è la Gazzetta dello Sport. Anche per noi esistono i generi letterari. D'accordo? Per cui, non dare per scontato il testo come si presenta. Allora, a cosa devo fare attenzione? Ci siete su questo? Vedo che non siete ancora fuggiti, per cui va bene. Perché vi sto complicando terribilmente la vita. Lo so, però stasera andate a casa col tarlo che vi dice ma voglio capire come mai. Vedete, da stasera spuntano tanti tarli. Allora, intanto il testo va osservato come si presenta nel lezionario. Io lettore ho il mio strumento di lavoro, chiamiamolo così, il lezionario. Il lezionario che cosa mi dà? Il lezionario mi indica, lo sapete benissimo, il libro di provenienza, il capitolo e i versetti. Prima cosa, capitolo e versetti non si leggono. La precisazione con voi è superflua, ma non sempre è superflua. Poi trovate una frase in corsivo. Trovate una frase, a cosa serve quella frase in corsivo? Quella frase in corsivo serve a darci, vi ho detto già che le letture costituiscono, per comodità penso al sistema del domenicale festivo, con le tre letture. Le letture costituiscono un insieme unico, un sistema, dove le tre letture si rispondono una con l'altra. Allora, quella frase lì mi dice qual è il criterio in base al quale è stata individuata quella lettura. Cioè, qual è, lo dico in un altro modo, qual è la funzione che quella lettura ha all'interno del sistema di letture di quella domenica, di quella festa, di quel giorno. Qual è il cuore, qual è il centro, qual è il motivo per cui è stata scelta. D'accordo? Nota piedi pagina. Non tutte le frasi in corsivo, come non tutte le ciambelle hanno il buco, non sempre sono felicissime. Guardatele, verificate, d'accordo? Non sono sempre felicissime, non sono sempre state scelte bene, a volte così, non sono sempre perfette. Però vi danno un'indicazione perfetta, che è importante. Io devo conoscere il testo, devo conoscere il testo così come si presenta. Devo conoscere il testo come si presenta, ma devo capire anche come questo testo in quella domenica, in quel giorno, in quella festa sta insieme agli altri. Per cui avere l'idea del percorso ideale che ha portato a individuare, a selezionare quel testo è importante. È importante. Le coordinate, il titolo, l'incipit che vi fa di sperare in quei giorni, in quel tempo, così dice il Signore, fratelli, con quello splendido punto che hanno messo a imitazione dei manoscritti antichi, il motivo è solo questo, l'imitazione del manoscritto antico. L'incipit è il testo vero e proprio. Anche qui, attenzione, cosa da non dare per scontata, e che il confronto con la Bibbia vi aiuta a percepire. La liturgia non tratta la Bibbia con gli stessi criteri con cui lo trattano i biblisti. Cioè, quando un biblista legge, analizza, studia il testo biblico, una delle cose che normalmente fa è capire qual è la sua scansione, qual è la sua struttura, qual è la sua articolazione. Il lezionario, nel momento in cui seleziona i passi biblici, certamente ha presente più o meno lo stato delle ricerche bibliche, ma non sposa nessuno studio biblico, cioè seleziona i testi con dei criteri diversi che non sono di natura esegetica. Poi vi faccio un esempio ragionando sulle lezioni domenica prossima. I testi sono sempre o più brevi o più lunghi o mancanti di un versetto o differenti. Lo vedete dai salmi responsoriali. Salmi responsoriali sono il frutto di una selezione di versetti, ma vengono individuati intenzionalmente quei versetti che sono funzionali a un certo discorso. Non hanno preso e tagliato via i primi 8 versetti, il resto. A volte sì, ma perché è una scelta intenzionale, voluta. Per cui anche quando ho il testo che è trattato in una certa maniera, è individuato in una certa maniera. Per cui, quando io devo preparare la comprensione del testo, i commentari biblici mi servono e non mi servono. Perché? Perché la liturgia comprende il testo biblico in una maniera differente, lo accosta in un modo diverso. Lo accosta in un modo diverso e pertanto seleziona le pericope, i brani, in un modo differente. Un'altra cosa, abbiamo a che fare, già da qualche anno per la verità, con la nuova traduzione CEI. Bisogna tenere conto, anche qui, non dare per scontato il testo come si presenta. Bisogna tenere conto di come è fatta la nuova traduzione. Perché uno rischia di leggere la nuova versione avendo in mente la vecchia. Ditemi che non vi è mai successo. Nelle pause salta fuori a un certo punto una parola al posto di un'altra. Ditemi che non vi è mai successo. Allora, attenzione alla materialità, ve lo ridico, guardate che non è un aspetto banale, attenzione alla materialità del testo, perché tanto la riflessione spirituale, tanta teologia, si può fare solo se io ho un approccio corretto al testo così come si presenta, perché non faccio dire al testo quello che non dice e non leggo una cosa per un'altra. Sapete che c'è un esempio, c'è un test che fanno fare i correttori di bocca per vedere se sono svegli. Dice così: Benjamin Franklin inventò il paralume. Benjamin Franklin inventò il parafulmine, non il paralume. Serve per vedere se il correttore di bozze si accorge che c'è una parola sbagliata. Ecco, non dobbiamo dare per scontato il testo, ma non dobbiamo leggere un testo, una traduzione alla luce dell'altro. Dobbiamo leggere quello che c'è scritto, non quello che ci piacerebbe fosse scritto, non quello che ci ricordiamo che c'è scritto. Dobbiamo leggere quello che c'è scritto, proprio quello lì, tenendo conto della punteggiatura e così via, tenendo conto delle pause. Sapete che il blocco di testo a volte è articolato in paragrafi. I paragrafi servono non solo perché il lettore prenda fiato, che se no arriva in foto che è pavonazzo. Ma i paragrafi servono perché il lettore dia, il modello è orale, dia a chi ascolta la struttura del testo. Cioè, da come voi articolate la lettura di un testo complesso, suddiviso in paragrafi, chi li ascolta deve capire com'è fatto. Le pause servono a questo, le pause servono, il modello è orale, le pause servono al vostro interlocutore, al vostro ascoltatore, di poter interiorizzare le righe che avete letto fino a quel momento. Voi avete il testo scritto davanti. Di principio, chi vi ascolta non ha il testo scritto. Io do ai lettori a volte questa indicazione. Qual è la velocità giusta? È il problema, no? Qual è la velocità giusta? Quando a voi sembra troppo lento, per chi vi ascolta va bene. Perché lui non ha il supporto scritto, voi sì. Quando voi proclamate il testo, dovete essere in grado, avvalendovi esclusivamente dell'articolazione, della suddivisione in paragrafi, dovete essere in grado di far percepire a chi vi ascolta l'articolazione del testo, le parti. Capite che il testo quello come si presenta non è semplicemente il frutto di un caso o una questione estemporanea. Il testo, la traduzione che noi abbiamo è una traduzione dura, è molto più dura della precedente traduzione. È una traduzione ipermetrica. Fate un giochino, più o meno sciocco, quando avete voglia. Prendete una Bibbia nella edizione vecchia e prendete la Bibbia nuova, stesso formato. Vi accorgerete che ha 150 pagine in più. Non hanno aggiunto dei versetti alla Bibbia, ma la traduzione è ipermetrica, cioè è stata resa con molte più parole. È stata resa con molte più parole. Perché c'è una scuola di pensiero secondo cui la traduzione si concentra, c'è una scuola di pensiero secondo la quale nella traduzione si esplicita. Allora, il testo biblico si è allungato, ma non perché non ha aggiunto dei versetti, perché il testo è stato reso in modo più articolato, più esplicito, con più parole. Questo viene accorgete, per esempio, non è una questione di lettori, ma è una questione di cantori, ma lo viene accorgete con i salmi. Tutti quei bei toni su cui cantavate i salmi una volta, con la nuova traduzione non si possono più fare. In istituto stiamo facendo un lavoretto divertente, che è quello di mettere gli accenti tonici su tutte le parole del Salterio, in modo che quando si vuole cantare ci sono gli accenti tonici già segnati. È un esercizio un po' penitenziale, per la verità. Però serve, perché sono cambiati gli accenti, avendo cambiato la traduzione, gli accenti tonici sono spostati. E avete un problema serio per il canto. Ma avete un problema serio? Capite? Proprio legato alla traduzione, è diventata più dura, è verosimilmente più fedele all'originale, lo rende meglio, non dappertutto così. Ma devo essere attento a come si presenta la nuova traduzione. Vedete, il non dare per scontato il testo vuol dire tante cose. Il tenere presente come si presenta vuol dire tante cose. E poi dicevo il testo e poi l'acclamazione finale. L'acclamazione finale non è una delle tante frasi del testo. L'acclamazione finale è quello che è quell'elemento che conclude la lettura e risveglia la risposta dell'assemblea. Voi mi benedirete, io vi benedirò la parola del Signore. Detto così, nessuno risponde. Pensate alla lettura del primo dell'anno, che è già breve di per sé, la lettura del primo giorno dell'anno, che è già breve di per sé. Se uno lo legge così una riga dopo l'altra è finita, nessuno risponderà mai, anche perché è il primo dell'anno e magari ci sono gli strascichi di ciò che ha preceduto. La conclusione tra la conclusione del testo e l'acclamazione finale ci deve essere uno stacco e l'acclamazione conclusiva deve essere pronunciata in un modo tale da suscitare la risposta. D'accordo? E poi non dare per scontato come si presenta. Nel lezionario il testo si presenta con queste articolazioni. Poi c'è il discorso, spendo una parola, dei generi letterari. Vi dicevo, non tutte le letture sono fatte alla stessa maniera. Allora, non è una scoperta antica quella dei generi letterari. È solo più o meno 100 anni che noi abbiamo capito che i testi, che la Bibbia è formata da testi che rispondono a diversi generi letterari. Cioè, ogni libro, ogni autore, si esprime certamente secondo la lingua, secondo lo stile, secondo la cultura della sua epoca, ma si esprime anche comunicando il contenuto secondo un certo modo formale di presentare i contenuti. Allora voi capite, avete testi molto diversi che vanno letti in un modo diverso. Avete, per esempio, dei testi legislativi. Pensate al decalogo, o pensate alle indicazioni morali, pensate ai testi poetici, poi ci spendiamo una parola sui testi poetici, pensate ai testi profetici, i testi profetici sono difficilissimi da leggere, perché sono dei testi ibridi. Non è vero che i profeti scrivono in prosa, scrivono con un sistema misto, poesia e prosa. E la poesia dei profeti non è la poesia del Cantico dei Cantici e la poesia dei Salmi, ma la poesia dei profeti è una poesia che ha dei criteri diversi. È come se fosse una riflessione sulla storia in poesia. Avete l'Apocalisse? Capite, sono tutti generi letterari, vanno detti in un modo diverso, avete i testi storici, avete l'Esodo è la grande epopea di Israele, come se leggeste l'Odissea, l'Iliade, sono dei grandi testi e racconti di costituzione di un popolo. Capite che istintivamente vanno letti in un modo diverso dalla lettera di San Paolo, dal Cantico dei Cantici. Qualcuno dice, Papa compreso, qualcuno dice forse a volte sarebbe il caso, per non cadere nel ridicolo o per aderenza alla parola che viene proclamata, valutare prima se questo testo sia meglio che proclamato da una donna o da un uomo. È una questione di corrispondenza col testo, non è una questione di essere preziosi, no? Però certamente ci sono i testi, i miti, Genesi 1.11, no, la creazione, i racconti della creazione, che riprendono i grandi miti, lo babilonesi, no? Sono tutti generi letterari, i Vangeli, non è un problema che riguarda voi, però, capite, noi ci siamo arrivati non da molto, solo da 100 anni a capire che ci sono modi diversi di porgere il testo e di strutturare il testo, in dipendenza di cosa? In dipendenza del contenuto. Cioè l'idea è questa, a seconda di quello che io devo comunicare, utilizzo una forma letteraria diversa. Faccio un esempio così diventa più chiaro. È chiaro che se io parlo di una malattia, un conto è il resoconto della malattia che mi arriva attraverso un romanzo, pensate alla peste del Manzoni, e un resoconto della malattia che mi viene attraverso un trattato di medicina. Capite che il genere letterario è diverso? C'è un libro divertente, se volete, che si chiama Cappuccetto Rosso in Facoltà Teologica. E nasce dall'iniziativa di un professore di teologia tedesco, Pesch, Otto Hermann Pesch, il quale dice, durante i consigli di facoltà io mi annoiavo terribilmente. E siccome mi annoiavo terribilmente, però non potevo non partecipare e non potevo far mostra di fare visibilmente altro, allora dice, ho deciso, mi è venuto in mente che uno aveva riscritto Cappuccetto Rosso in forma di verbale di pulizia. e mi sono messo a riscrivere, e poi ho pubblicato il libro, mi sono messo a riscrivere Cappuccetto Rosso secondo i vari generi letterari della teologia, secondo l'esegesi biblica, secondo il diritto canonico, eccetera. Se volete leggerlo, se volete dargli un'occhiata, vi dà l'idea delle differenze di generi letterari. Pensate di riscrivere, di dover leggere Cappuccetto Rosso, di dover ristrutturare la fiaba, appunto, nella forma del verbale di polizia, nella forma della cronaca sportiva, nella forma della ricetta di cucina. Generi letterari diversi. Il contenuto lo pongo in un modo diverso. Quindi è importante tenere conto come si presenta il testo. Ultima cosa che vi dico, e facciamo qualche esperimento pratico. Vi dicevo l'altra volta, ma ve l'ho detto anche oggi, che i testi non stanno da soli, che i testi costituiscono un sistema, che i testi vengono selezionati dalla liturgia con dei criteri specifici. Se vi distribuite i foglietti, questi, vi faccio un esempio leggendolo sulle letture di domenica prossima, così vi accorgete di come funziona e così vi accorgete anche dei dettagli, almeno una parte, a cui bisogna far caso. La prima lettura è tratta da Atti, dal libro degli Atti, Atti 2. Il salmo responsoriale è tratto dal salmo 103-104, il genere, la numerazione superiore è quella dell'originale ebraico, il numero inferiore è quello dell'originale latino. Perché? Perché i testi liturgici vengono, almeno per quanto riguarda la numerazione dei salmi, fanno riferimento al testo latino. La numerazione latina, che dipende da quella greca, non vi faccio tutta la storia, ha un numero in meno. Il salmo 103-104 ebraico, l'epistola, seconda lettura, è 1 Corinzi, capitolo 12, e il Vangelo è un passo di Giovanni dal capitolo 14. Allora, intanto vi faccio vedere come sono selezionati i testi. Atti 2, 1-11, non è l'intero capitolo secondo, è solo una parte del secondo capitolo. La lettura ci dà la parte iniziale del capitolo, cioè ci dà l'inizio del secondo capitolo. Ci dà quale parte? Ci dà la parte che racconta l'evento della Pentecoste. Per cui racconta che cosa è avvenuto e racconta, almeno in una prima parte, la reazione, la meraviglia dei presenti. E la lettura si ferma qui. Che cosa la lettura non dice? Perché è un gioco di vuoti di pieni, no? Per capire che cosa vuole mettere in luce la lettura, devo capire che cosa non ha messo. Ecco perché vi dico, quando leggete la lettura, tenete la Bibbia di fianco, vedete che cosa hanno tagliato, come l'hanno tagliata, da dove l'hanno presa. Che cosa non dice? Non dice la reazione dei presenti, ma questi si sono ubriacati, non dice la reazione dei presenti, non dice il discorso di Pietro, che permette di che interpreta tutto quello che sta accadendo, non parla delle conversioni che accadono dopo questo fatto. Cioè, la lettura per un esegeta è strano questo taglio, se non altro per il fatto che anche solo delle reazioni dei presenti tiene conto solo di una parte e non di tutto. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di fare fissare l'attenzione sul fatto, su che cosa è accaduto. Su che cosa è accaduto, quali sono i destinatari, quali sono le persone a cui muore. Punto e basta. Per questo ha ritenuto opportuno omettere tutto il resto. La prima lettura funziona così. Poi vediamo come si mette insieme anche. Intorno a dire, questo lo ricavate semplicemente tenendo accanto la Bibbia. Tenendo accanto la Bibbia vedete cosa hanno selezionato. Lascio stare il Salmo, ne parliamo dopo. Epistola, 1 Corinzi 12, 1-11. Anche qui, Anche. È una parte, il capitolo 12, dove Paolo parla, e questa è una delle lettere autentiche di Paolo, questo è uno degli omologumena, 1 Corinzi. È una lettera in cui Paolo parla, almeno in questa parte, questo capitolo 12, parla dei doni dello Spirito, e dei carismi, che si trovano all'interno della comunità ecclesiale. Però la lettura, che qui non ci dà l'intero capitolo, ci dà solo i primi 11 versetti. Che cosa ha tagliato? Prima nel capitolo 11 c'era una riflessione sull'Eucaristia e su altro, per cui di per sé è una sezione nuova quella che comincia col capitolo 12. Però qui, appunto, vi dicevo, ci sono solo i primi 11 capitoli. Che cosa non si dice? Manca, per esempio, un testo che a noi è molto familiare, dove Paolo dice che i carismi si compongono nell'unità della Chiesa come nell'immagine del corpo. Cosa non si dice? Non si dice che i carismi non sono tutti uguali, non stanno tutti sullo stesso piano. Sono ordinati, esiste una gerarchia. I doni dello Spirito non sono tutti uguali, ci sono quelli che vengono prima, ci sono quelli che vengono dopo. Allora, anche qui, il lezionario fa una scelta intenzionale di farci riflettere su cosa? Di farci riflettere sul tema dei doni dello Spirito e sul tema della relazione che il dono dello Spirito, che i doni dello Spirito e i carismi ci permettono di continuare ad avere con il Signore. Riguardo il dono dello Spirito, non voglio lasciare nell'ignoranza, voi sapete che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti, dunque il problema è quello della relazione di tipo religioso, prima era così, adesso è cos'ha. Perciò vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito può dire Gesù è anatema e nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. È lo Spirito che garantisce la relazione con il Signore. Questo è quello che la lettura ci vuole sottolineare. Facciamo il punto della situazione. Prima lettura, la narrazione dell'evento. Seconda lettura, i doni dello Spirito come strumento di garanzia della relazione con il Signore. Vangelo. Dicevo, è il capitolo 14. Il capitolo 14 è uno di un grande blocco del Vangelo di Giovanni, ma anche questi dati li ricavate tranquillamente guardando la Bibbia, non è frutto di chissà quale studio esegetico particolare. Il capitolo 14 appartiene a un grande blocco, che va dal capitolo 13 al capitolo 17, che è fatto da una serie di discorsi di addio di Gesù. È la grande sequenza dei discorsi di addio di Gesù. Qui in particolare il capitolo 14 su cosa insiste? Insiste sull'idea della comunione tra Gesù e i suoi discepoli. Per cui c'è una preoccupazione, diciamo così, di rimandare l'idea dell'unità interna della Chiesa. Voi siete bravi, state già cominciando a fare alcuni collegamenti, no? Spirito, doni, Chiesa, relazione con il Signore, Giovanni 14, che insiste sul tema della relazione con il Signore, il tema della comunione fra Gesù e i Suoi. Che cosa? Abbiamo solo 5 versetti, dal 15 al 20, mancano i primi 14 e mancano tutti i successivi. Che cosa non si dice? Manca per esempio il tema dell'accoglienza dei comandamenti, perché qui il testo comincia, se volete, un po' secco, Il Signore Gesù dice ai suoi discepoli, se mi amate osserverete i miei comandamenti. Alla fine, dopo la fine del Vangelo, come ce l'abbiamo noi, ci sarebbe un versetto in più che ritorna sul tema dell'osservanza dei comandamenti, che però la lettura non mette, e non è un caso, intenzionalmente l'ha sbagliato. Manca il tema dell'accoglienza dei comandamenti, e per cui manca che cosa? Manca questa circolarità del testo. Il testo termina come era iniziato. No? È come se avesse un testo fra parentesi, ma vi manca la parentesi di chiusura. I testi sono fatti così. Ma tu vuoi dire, queste cose le ricavate guardando la Bibbia voi direttamente. Vi ricordate che vi dicevo, qual è lo schema, la griglia interpretativa delle tre letture? Vi dicevo, al centro c'è l'evento e la salvezza che viene narrata nel Vangelo. Questa salvezza è presente nell'evento proposto dalla prima lettura, questa salvezza si prolunga all'avanti nell'evento narrato dalla seconda lettura, dall'epistola. Allora, come le mettiamo insieme? Come le mettiamo insieme? Io direi così, per esempio. Allora, primo elemento è il Vangelo. Si parte sempre dal Vangelo. Il Vangelo sottolinea il tema del dono dello Spirito. Il dono dello Spirito, che è lo Spirito del risorto, per cui non è possibile sganciare lo Spirito dal risorto, non è possibile separare lo Spirito da Gesù. Il dono dello Spirito, che è che cosa? È il prolungamento della presenza del Signore in mezzo ai Suoi. Prima vi dicevo, Giovanni 14 che preoccupazione ha? Ha la preoccupazione di riflettere sul tema della comunione fra Gesù e i Suoi. Ok, questo frammento ci dice, anche quando il Signore non c'è più, la continuità della presenza del Signore in mezzo ai Suoi è garantita da che cosa? È garantita dal dono dello Spirito. Se mi amate osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre e gli darà un altro paragrafo, anche qui vedete cosa vuol dire non dare per scontato il testo? Egli vi darà un altro paraclito, ce n'è già uno, qual è quest'uno? È il Signore Gesù. C'è una bellissima esegesi ebraica del Vangelo di Giovanni che dice è il Messia il primo paraclito, il secondo paraclito è lo Spirito. Allora, vi darò un altro, vedete, il tema è quello di come fa a prolungarsi la presenza del Signore in mezzo ai Suoi. Come fa? Attraverso il dono dello Spirito Paraclito. Che cosa fa lo Spirito Paraclito? Paraclito, lo sapete, vuol dire è l'esortatore, colui che esorta, colui che fa memoria, colui che consola, ed è un'accezione, perché sono due le accezioni in realtà nella Bibbia. La seconda accezione è colui che difende, colui che intercede per. Qui direi che viene privilegiata la prima, è colui che fa memoria, colui che esorta, colui che rammemora. Perché vi dico questo? Guardate la prima frase. Se mi amate osserverete i miei comandamenti. Il dono dello Spirito è ciò che non solo prolunga la presenza del Signore, un altro paraclito, ma il dono dello Spirito è colui che fa memoria, che rammemora ciò che il Signore Gesù ha detto e ha fatto, e dunque nuovamente ne prolunga la presenza. Questo è il punto di partenza, questo è l'evento di salvezza narrato nel Vangelo. Il Signore prolunga la sua presenza mediante il dono del Paraclito. Questa salvezza è presente nell'evento della prima lettura, e infatti abbiamo detto, la prima lettura che cosa fa? Non si preoccupa delle reazioni degli interlocutori, non si preoccupa dei discorsi di Pietro, non si preoccupa di tutto quello che viene presentato dopo nel capitolo, ma si limita a descrivere semplicemente l'evento del dono dello Spirito. Vedete, la salvezza promessa, la salvezza annunciata, dal Vangelo? Ecco, la salvezza presente nell'evento narrato nella lettura. Capite come funziona? Per cui si narra l'evento, la parola raggiunge tutti, la parola della parola è presso tutti. Questa salvezza si prolunga poi nel tempo della Chiesa, l'Epistola, come i doni dello Spirito. I doni dello Spirito che a loro modo fanno memoria. Vedete, si costituisce una catena. Si costituisce una catena. I doni dello Spirito, grazie ai quali si avvera, si rende possibile che cosa? La relazione con il Signore. E ritorniamo nel quadro di Giovanni 14. È fatto così, sono costruiti così i testi. Ma questi dati, questa capacità di mettere su, non è che avete capito il meccanismo, la ritrovate da una Bibbia qualsiasi, dalle letture più la Bibbia, e basta, non servono le note, non serve null'altro. Serve solo la pazienza, a cui rimandava il Papa, di stare lì con il testo. Perché queste sono operazioni semplicissime, voi so che non mi state credendo. E state osservando se mi si allunga il naso. Provate, e vi accorgerete che è così. Si tratta solo di notare le differenze. Allora, prima regola d'oro di stasera. Non dare per scontato il testo, per come è fatto, per come si presenta. Non fare dire al testo quello che noi sappiamo già. Noi non sappiamo niente. Questo testo lo vediamo per la prima volta. Per cui non darlo per scontato. Non caricare il testo di contenuti che non ha. Altra cosa, confrontare il testo biblico con il libro della Bibbia di provenienza. Perché questo gioco di vuoti e di pieni ci fa capire come è stato ricavato, per cui ci fa capire anche per noi, nel momento in cui dobbiamo porgerlo agli altri, che cosa va valorizzato, qual è la direzione e che cosa invece non è la direzione, che cosa è accessorio e che cosa è primario. Tutto qua. Questa è la prima cosa, valorizzare il testo come si presenta. Il Salmo 103. Allora, qui avete semplicemente 5-6 versetti. Il Salmo 103 è fatto di 35 versetti. Ed è probabilmente il salmo più antico di tutta la Bibbia. È un salmo che non è un'invenzione originale. È un salmo che riprende probabilmente, per come è stato studiato, un inno egiziano e lo trasforma. Facciamo anche noi queste cose. Non sono mica solo gli antichi a fare queste cose. Però dei 35 versetti, che cosa vengono tenuti? Viene tenuto il primo versetto e fondamentalmente gli ultimi 5-6. Perché? È un salmo di creazione. Questo salmo di creazione fa passare tutti gli elementi della creazione. Parla del cielo, della terra, dell'acqua, della vegetazione, degli animali, del lavoro dell'uomo, del mare. E poi parla dell'assistenza divina e della parte che la liturgia sceglie, parla dell'assistenza divina all'uomo e parla dell'assistenza divina nella creazione. Quante sono le tue opere, Signore? La terra è piena delle tue creature, togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella polvere, è la presenza, l'assistenza del Signore. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Notate il passaggio, anche qui, vedete cosa vuol dire non dare il testo per scontato. Siete accorti che cambia soggetto? La terra è piena delle tue creature, che sono femminili. Togli loro il respiro, muoiono e ritorna alla polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e sono maschili. Quando l'ebraico cambia genere, cambia soggetto, è intenzionale, non è casuale, dà una sottolineatura diversa. Manda il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. sia per sé questa, e poi l'ultima parte, siccome è un inno di lode sulla creazione, l'ultima parte è, come dire, la firma, la dichiarazione d'intento di chi ha scritto il Salmo. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere, a Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. È la firma di chi ha scritto il Salmo, è la dichiarazione conclusiva. Allora, per cui, anche qui, nel tema dono dello Spirito, evento della Pentecoste, carismi come prolungamento della presenza del Signore, il tema di questa sezione di Salmo si sposa perfettamente perché? Perché ritorna sul tema della presenza del Signore attraverso il dono dello Spirito come assistenza nella creazione. Vedete che ritorna tutto il tema. Vi dicevo prima, come è fatta la poetica ebraica? Allora, questo vale sempre, questo vale anche per quando recitate le lodi e vespri. Dovete tenere presente che tutti i testi poetici, tutti ebraici, hanno un moto pendolare. C'è un movimento di andata e un movimento di ritorno. Quello che nella liturgia delle ore viene segnato con l'asterisco e le misticchie. Il verso è diviso in due parti, lo stico, verso, è diviso in due parti, due misticchi. Un movimento va di andata e un movimento di ritorno. Come stanno in relazione? Guardate che capita questa cosa, è capito il meccanismo di funzionamento della poetica ebraica. Come stanno in relazione tra di loro il movimento di andata e il movimento di ritorno? Diciamo così, il movimento di andata fa un'affermazione. Il movimento di ritorno o riprende la stessa affermazione, la riprende, la completa, per cui, come dire, è parallelo, oppure si muove per contrasto, lo nega, sottrae qualcosa, lo modifica, costituisce un complemento. L'importante è capire che c'è sempre un movimento pendolare, andata e ritorno. Certo che se li mettono il Salmo come lo metto sul foglietto non riuscirete mai a farlo, se lo guardate sul lezionario sì, è come vi dico, guardate sempre il lezionario, i foglietti non servono. Benedici il Signore, anima mia, primo movimento, sei tanto grande, Signore mio Dio. Vedete che è parallelo, sta dicendo in due modi diversi la stessa cosa. Io ho detto un salmo di lode sulla creazione. Benedizione, beraka, è un genere letterario proprio. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. In qualche modo, se volete, esplicita il contenuto di questa benedizione. Qui c'è un salto, ci sono tra la prima metà e la seconda metà di questa strofa ci sono 24 versetti. Quante sono le tue opere, Signore? La terra è piena delle tue creature. Vedete che parallelismo, sta dicendo due volte la stessa cosa. Però io che proclamo, devo rendere questo moto. Perché se io tratto ogni riga come una cosa a sé stante, non funziona. Se non diventa, benedice il Signore, anima mia, faccio come i peggiori lettori, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono grandi le tue opere, Signore? La terra è piena delle tue creature. Diventano quattro cose staccate, quattro affermazioni staccate. Invece no, benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Vi dovete immaginare sto pendolo che va e viene. Quante sono le tue opere, Signore? La terra è piena delle tue creature. Visivamente lo vedete? Vedete che gesticolare serve? Vedete, ecco qua, che state cascando dove non volevate stare. Anche qui invece si muove per complemento, seconda strofa. Togli loro il respiro, muoiono,
non ridice più la stessa cosa, aggiunge, e ritornano nella loro polvere, dalla conseguenza. Vi accorgete che la struttura è diversa, non c'è più il parallelismo? Mandi il tuo spirito, sono creati, anche qui non gli ridice la stessa cosa. Aggiunge, e rinnovi la faccia della terra. Sì, rinnovare non è creare. Anche qui, ultima strofa, sia per sempre la gloria del Signore, e non ripete la stessa frase, l'amplia, l'amplifica, gioisca il Signore delle sue opere, come se guardasse la realtà da due punti di vista diversi. No? Da una parte c'è l'esclamazione, no? Quello che noi diremmo viva, evviva, sia per sempre la gloria del Signore, la gloria del Signore possa esistere per sempre. Lasciamo stare il termine gloria che meriterebbe una serata da sola. Gioisca il Signore delle sue opere. La gloria è, è l'idea luminosa della manifestazione del Signore, che non è il gioire per le opere, è un'idea diversa, sta aggiungendo qualcosa. Notarella sulla gloria. Kabod, kavod. Kavod in ebraico è il fegato. Kabod è la gloria. Il fegato è un organo, l'ebraico è, non è astratto, è concreto. Il fegato è un organo pesante. Kavod è il fegato. Ma kavod è l'importanza, il peso che una persona ha. Kabod è la gloria, è la resa in termini luminosi dell'importanza, del peso che una persona ha. Quando trovate gloria non vi toglierete più l'idea del fegato, capite? Ma quando vi dico non date per scontato il testo e leggete quello che c'è. Ma lui si è gradito il mio canto, io gioirò nel Signore, anche qui completa. Vedete, abbiamo più testi che tendono, come dire, a espandersi, a completarsi, che non in tanti altri casi abbiamo un parallelismo perfetto dove viene ripreso il medesimo concetto. Sapete benissimo, eterna è la sua misericordia, abbiamo anche dei salmi in forma responsoriale, no? Dove il secondo è mistico, è sempre uguale, eccetera. È fatto così, tenete conto il moto pendolare, il resto vediamo la settimana prossima. E mi fermo.